Love is in the air, everywhere I look around.
Se era la notte perfetta quella di San Valentino perché scoccasse la scintilla definitiva.
Romelu sicuramente ha dato una grandissima risposta, ma come l'ha fatto lui, l'ha fatto tutta la squadra. Diventa veramente difficile non parlare bene di nessuno.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Lukaku travolge con la sua forza parolo. Lukaku, Lautaro!
Incredibile.
3-1!
Incredibile.
Per un obiettivo che stavamo inseguendo da un po' di tempo, cercare di arrivare in testa alla classifica. L'abbiamo fatto oggi contro un'ottima squadra. Veniva, se non sbaglio, da 6 partite consecutive. Dimostra la forza di questa squadra, al tempo stesso dimostra anche la forza mentale che stiamo dimostrando con una certa continuità.
Wake to see your true emancipation is a fantasy.
L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia, le Frecciarossa Finale 2021 sono dell'Arman Exchange, che non le ha vinte, le ha dominate.
Non dimentico neanche il primo trofeo, che per me veramente sono tutti importanti. La Supercoppa, abbiamo iniziato molto bene la stagione, siamo arrivati alla Coppa Italia da primi, abbiamo fatto vedere una bellissima pallacanestro durante tutta la settimana, siamo felici.
Bisogna cambiare pagina, bisogna ripartire in fretta, sappiamo che i prossimi impegni sia in Europa League sia al derby sono impegni importanti, ma sono sicuro che ci faremo trovare preparati.
Prossima partita contro il Milan e il derby, arrivarci davanti è sicuramente molto meglio, sarà una partita bella tra due squadre forti che sicuramente hanno delle ambizioni.
Milano Supremacy, questa è di Claudia Schiattone in redazione, cui dobbiamo pagare i diritti di copyright, lo faremo puntualmente. Gianmarco Ferronato in regia, annuncio ufficiale, noi non faremo mai lockdown per gli ascoltatori che vogliono parlare. Numero verde 800 24 00 24, whatsappatori 349 238 6666, e radio tweet di Pierluigi Pardo. Buongiorno.
Allora, lo dedico a Sergi Roberto. Autore di un gol, sì. Un gol storico, perché finale di partita dove è stato un rigore da faccia. Questo va detto per la cronaca.
Aspetta, che Pierluigi, sai che c'è? Non ti sento bene. Provo a richiamarti. Riccardo Trevisani, me lo fai tu Radio Tweet? Buongiorno. Oh.
Molto volentieri, buongiorno, lo dedico a Sergi Roberto, ma con un telefono funzionante, no? Lo dedico a Fabio Quagliarella, il Radio Tweet, che sta giocando molto poco, ma mi sembra ancora nettamente il miglior realizzatore, il miglior uomo a cui affidare le sorti dell'attacco della Samp, anzi 38, e non sentirli, e onestamente con 3 panchine nelle ultime 4, anche la grande eleganza di non dire mai una parola fuori posto, e anzi entrare dalla panchina e decidere le partite.
Bravo Trevisani, ma d'altra parte
sai che
il vintage è molto di moda, perché non hai sentito Pierluigi, eri cascato nel solito tombino, quando Trevisani ha detto il Radio Tweet lo dedico a Sergi Roberto ma con un telefono funzionante.
No, allora adesso racconto questa storia qui, perché adesso ho parlato con Claudio Schiattone, meravigliosa,
Siccome è già caduto due volte la linea, le ho detto: guarda, io sto qua a Roma, ci sono 20 gradi, non c'è, dice, il temporale, no, c'è la bufera, no, no, c'è una situazione proprio ideale, sto praticamente fuori dalla finestra, quindi non è neanche, dice, c'è un muro. E mi è venuto in mente un famoso momento antennista con Fabio Capello tanti anni fa, ti parlo di 2009-2010, quando lui doveva vedere una partita di Premier League e mi chiamò come, veramente come se io fossi un antennista, perché c'eravamo sentiti, avevo dei consigli, e mi diceva: ma piove,
niente, non c'è verso, niente.
Ma vedi
il telefono, niente.
Non c'è verso.
Senti, questa cosa,
eh?
Ma hai sentito pure tu questo rumore?
E certo,
certo, l'acqua nel telefono, la classica acqua nel telefono fasullo che hai.
Ma non ho, allora, non ho un telefono fasullo, questo non te lo faccio dire. Ho un telefono che, tra l'altro, ultimamente aveva dato dei segnali incoraggianti e, ripeto, sto sul divano, seduto, fermo.
Ma il 2021 non deve dare segnali incoraggianti, deve funzionare a bomba, capito?
Non è il 64. Previsani, please provide me with a new telephone. Anyway, vabbè, era Sergio Roberto, perché domani torna la Champions. E la Champions,
okay,
alla fine, tra il resto del campionato, ne parliamo, ci sono mille cose da dire. La Champions è un pensiero troppo grande. Devo dire che il ritorno della Champions League a febbraio è il momento più bello. È un po' come il ritorno, il contrario del ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale. Per te è un trauma. Ecco, il ritorno della Champions con gli ottavi di finale per me è il momento più bello.
Apri la finestra e senti profumo di primavera. È un po' così.
Apro la finestra.
Un po' di Sanremo. Sì, allora, tornano le coppe. È il momento più bello per chi ce l'ha, ma pure per chi ce l'ha, Riccardo. Perché l'Inter strappa, potrebbe...
Certo.
Dopo aver strappato pure scappare, il vantaggio è oggettivo e appunto il ritorno dell'aria di primavera potrebbe renderlo enorme,
anche perché il sorpasso, prima ancora che inizi il disturbo delle coppe, il disturbo che viene tra grandi virgolette, porta un vantaggio anche psicologico notevolissimo. Io lo sapete da settembre quello che penso, per me l'Inter era già con coppe la squadra che vedevo più facilmente vincere il campionato. Senza coppe diventa un esercizio, tra virgolette, sempre più semplice. Poi, se le prestazioni sono come quella di ieri sera e non come tante volte è successo durante la prima parte di stagione, è anche più facile andare a dama. Detto questo, il raddrizzo Sergio Roberto è solo per ricordare che quel Barça PSG l'ha commentato Pierluigi Pardo, non è che c'era un altro.
No, e commento domani sera su Canale 5, grazie all'Astis, e ricommento domani sera un Barça PSG su Canale 5, quindi è perfetto, è una specie di cerchio che si... Non credo finirà 6-1 domani, tra l'altro, ho la sensazione che non finirà 6-1. No, ieri sera per me era... con qualche amico l'ho definita una finale scudetto, ovviamente con iperbole esagerata, perché non lo era, perché la Juve è ancora in corsa, perché il Milan è ancora in corsa, perché è un campionato di sette sorelle in cui Roma, Napoli, Lazio devono crederci. Però la Lazio veniva da 6 vittorie consecutive, era in un grande momento, l'anno scorso è stata comunque la protagonista della stagione, per me ha una qualità che rimane top e l'ha dimostrata anche ieri, pur in una prestazione non fantastica. Beh, l'Inter se ne è fatta la grande, ha giocato una partita di grandissima solidità, con una serie di prestazioni individuali di altissimo livello, e poi l'ha vinta sul terreno che sì, preferisce, ma non c'è niente di male.
Senti,
non
ma tagliamo male, fuori dalla... Ascolta, amico mio, ma tagliamo fuori dalla sorellanza chi è da 40 in giù, perché a me sembra corretto. Poi il Napoli ha una partita in meno, eh?
No, io la Lazio non la taglio fuori dalla sorellanza, l'Atalanta neanche. Perché dobbiamo tagliare fuori? Sono sette sorelle.
Per lo scudetto, ti sto dicendo.
È vero quello che dice Riccardo. Beh, ieri sera secondo me è uno snodo fondamentale, cioè se ieri sera avesse vinto la Lazio, il campionato era completamente riaperto per sette squadre. È chiaro che a meno 10 dall'Inter, immaginare di recuperare è molto complicato, questo è indiscutibile. Penso che l'Inter abbia, ma lo dico anch'io da un po', insomma, abbia una rosa che vale quella della Juve, secondo me subito dietro c'è la Lazio, e ha adesso anche questo vantaggio delle coppe europee, quindi insomma si stanno allineando i pianeti nerazzurri. Detto questo, i colpi di scena.
La Lazio la terza rosa, hai detto, Pier?
Beh, la Lazio secondo me è su quel livello lì, sì. Almeno dei 14-15 giocatori, secondo me sì, è una squadra di livello pazzesco. Poi mancano delle riserve, delle alternative all'altezza. Infatti, quando poi arriva a giocare una partita come quella di ieri sera, un po' in difficoltà in difesa, poi alla fine lo paga questa roba qui. Però l'asse, secondo me, l'asse Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile di livello super.
Sono,
comunque
sono 4, non è una rosa.
Come?
Beh,
sono quattro, sì, non allora è una rosa.
Ci mettiamo anche lei, ma se vuoi ci mettiamo anche lei. Ma adesso non voglio fare il dibattito su questa roba qua, voglio dirti che secondo me quest'anno, come dico da questa estate, le distanze sono minime. La Lazio aveva preso un bel abbrivio, secondo me ha preso un bel abbrivio,
ma poi ha pagato il fatto, cambia tantissimo, cambia tantissimo in prospettiva derby, cambia
prestazione,
sì,
però detto questo, scusa, chiudo sulla Lazio, poi parliamo d'altro. Non sono molte le squadre, secondo me, che vanno in casa dell'Inter, si mettono lì, fanno possesso palla, la chiudono anche sul 2-0, provano a reagire, in qualche modo la riaprono, cioè questa cosa secondo me è oggettiva. Detto questo, poi l'Inter ha vinto meritatamente, ha avuto un grandissimo Lukaku, ha avuto tante prestazioni individuali enormi, la difesa che ha tenuto benissimo, Barella che è un giocatore di livello devastante, cioè è chiaro che se sale Brozovic, se cresce il livello come sta crescendo, l'Inter era fuori.
E poi se c'è pure Eriksen, vabbè, però quanto alla Lazio, sì. Quanto alla Lazio, insomma, vero quanto dici relativamente, perché secondo me ieri rosa è l'intera rosa, poi se ti mancano i giocatori, soprattutto dietro, importanti, paghi come hai pagato ieri sera. Io ho questo messaggio, questo WhatsApp, trevisanissimo. L'Inter ha fatto catenaccio ieri, la Lazio aveva una difesa imbarazzante. Questa la giro a te. Ora, io credo che io e te, Riccardo, abbiamo gusti diversi. A te piacciono le more, a me piacciono le bionde, o viceversa, non mi ricordo più. A me piacciono le squadre che giocano così come l'Inter, verticali, mi piacciono un casino. L'essenziale che esalta il bello del giocatore.
Sì, a me piacciono le squadre che giocano anche con il palleggio del totale, l'importante è che giochino bene, si può giocare bene anche in maniera verticale, si può giocare bene anche non necessariamente facendo del palleggio, non esiste un solo modo di giocare a calcio, esiste giocare a calcio facendo bene le cose, dopodiché in quel discorso che ne prendiamo 15, assolutamente la Lazio è competitiva, ma nei 15 secondo me l'Inter è top, perché alla Juve manca sempre quel reparto che è il reparto di centrocampo, che ha perso Arthur, che comunque Arthur non sta bene e bisognerà capire bene come sarà questa gestione, ve lo dico, perché la problematica legata ad Arthur è che non si sa bene se fare una questione conservativa o meno, e quindi rimanere senza l'unico costruttore di gioco di livello che c'è in squadra, secondo me alla lunga può essere molto molto problematico per la Juve, che ha la rosa più ampia, ha una quantità di difensori da mettere in campo che il giorno che non c'è Bonucci e Chiellini vanno in campo De Ligt e Demiral, adesso sì, è fatto male Quadrado, ma giocheranno Danilo e Alexandre, una roba meravigliosa, a livello di 23-24 non c'è partita con nessuno.
Sì, però è una lunghezza quasi inutile, perché è molto lunga,
soprattutto se giocano sempre gli stessi, Carlo, perché Ronaldo non salta una partita da Crotone, credo, cioè dal Covid, e adesso entriamo in una fase in cui c'è Porto, vabbè, in cui ci sono tante gare, no? Esatto, da Benevento, era l'ottava giornata,
tra l'altro un sacrificio che costò due punti. No, io penso che il livello della rosa di Inter e Juve sia, l'ho detto tante volte, simile. Però è vero che in questo momento la Juve ha delle difficoltà. Arthur non è un dettaglio, perché è il giocatore con delle caratteristiche un po' diverse in mezzo al centrocampo della Juve,
ed è l'unico
capace di dare geometria, così come McKennie è un giocatore importantissimo, perché è il giocatore dell'energia, dell'inserimento. Esatto. Il centrocampo della Juve non è quello di qualche anno fa, non esatto. È quello della finale di Berlino, in cui pure la Juve arrivava da outsider contro il Barcellona, però quel centrocampo lì ce lo ricordiamo, no? Pirlo, Pogba, Marchisio, eccetera.
No, chiaro.
Oggi secondo me, soprattutto poi il vantaggio della partita a settimana può essere quello decisivo, però è lunga, la strada è lunga, questo è un campionato non solo in Italia ma in giro per l'Europa con tantissimi colpi di scena, ed è vero, secondo me quel messaggio lì sul catenaccio e contropiede è un messaggio volutamente provocatorio, è vero che l'Inter, ma lo dicevo anche prima, quando riesce ad avere gli spazi si esalta.
Certo.
Quindi quel tipo di scenario tattico ne migliora ulteriormente le caratteristiche.
Eppure in questo...
ricordo però molte squadre fare 54 gol ed essere staccate in un attacco con il catenaccio come ragione di vita.
No, ma
non è catenaccio, non è catenaccio.
No, ma non lo è.
Anche, esatto. Ritorno alla Lazio e ti cito la partita perfetta della stagione della Lazio, che è stato il derby contro la Roma. Anche in quella partita lì, la Lazio, la specialità della Lazio è quella di aspettare e ripartire.
E cioè, ieri non l'ha fatto tanto però.
No, ieri non l'ha fatto. Sono tante le squadre che giocano in quella maniera lì. È una precisa filosofia, soprattutto quando affronti delle pari grado, quando affronti delle squadre forti, delle squadre di altissimo livello, e quindi non può imporre il gioco. È una soluzione nobilissima, legittima, quindi non c'è niente di denigratorio in questo,
no, tanto
in questo
che
tipo
a me, di meccanismo. A me piaceva pure la Juve, che si era costruita una certa solidità in un altro modo, no? Adesso non lo può più fare anche per ragioni di assenze, perché ci sono alcuni giocatori, a questo proposito parlavamo di Rosa Lunga, un po' inutile, perché poi ci sono dei giocatori che sono più importanti di altri ed è inutile far finta di niente. Arthur, che non è un fenomeno, però è l'unico che ha quelle caratteristiche lì. McKennie non sarà un fenomeno, però insieme a Cuadrado è quello che ti porta energia. Nel momento in cui la Juventus, Ricky, non ha avuto queste risorse, è andata a Napoli e guarda caso ha perso la partita. Mi sembra un po' come dicevo ieri, è paradossale per una squadra che ha vinto 9 scudetti in fila, come quel bambino che impara ad andare in bicicletta, nel momento in cui si sente un po' più sicuro alza la mano dal manubrio e si pela il naso.
È così, perché ci sono giocatori sostituibili e giocatori insostituibili, e per questo facevo la riflessione su Arthur, che secondo me nella Juve è assolutamente un insostituibile. Cioè la Juve potrebbe paradossalmente permettersi di più di perdere Ronaldo e giocare con Morata di Bala, Morata con Udesti, avere comunque un attacco stellare, che perdere Arthur e dover chiedere a Rabiot di giocare a calcio, che diventa un problema insormontabile. È proprio una questione di costruzione, specialmente per una squadra che cerca di costruire, no? E quindi fa poi terribilmente fatica, al di là della partita di Napoli, secondo me, perché è successo diverse volte che Arthur non era in campo a Juve-Fiorentina, Arthur non era in campo a Inter-Juve e Arthur non era in campo a Napoli-Juve. Che è successo? 3 partite, 3 sconfitte, 0 gol segnati. Sì, non sarà un fenomeno, ma è un giocatore troppo centrale.
Sì,
sì, è un grande regolarizzatore, no, del gioco della Juve, è un grande metronomo, si diceva una volta, questo è indiscutibile.
I centrocampisti spostano il mondo, Pierluigi, ma guardate cosa ha fatto Strootman al Genoa, ragazzi. Il Genoa è una squadra incredibile, cioè da quando è arrivato Strootman non perde una partita, non prende un gol. Io l'altro giorno ho provato a Torino-Genoa, è una squadra equilibrata, organizzata, che si basa su un giocatore che si è rotto 3 volte il ginocchio, eccetera eccetera, ma che quando è stato alla Roma di Garcia era uno dei primi 5 centrocampisti forse in tutta Europa, e anche a 30 anni ha messo piede al Genoa, e è bastato un uomo soltanto, oltre al cambio tecnico in panchina, per rifar funzionare tutto. I centrocampisti spostano le squadre.
Ci metterei anche la Roma, ce l'ho negli occhi, l'ho vista ieri, ha giocato una buonissima partita contro l'Udinese. Si dirà che l'Udinese insomma non è il massimo
di Ferguson.
Però stava molto bene l'Udinese, secondo me sta ancora bene. Senti che ti dico, ormai sta ancora bene l'Udinese, l'ho vista bene ieri in una sconfitta netta, l'ho vista bene, non so se riesco a rendere questa percezione, però insomma Villar e Retù sono tanta roba lì in mezzo, con i centrocampisti ovviamente, anche quelli di inserimento, quelli che partono qualche metro più avanti con Mkhitaryan, quindi no, i centrocampisti sono fondamentali, ed è vero che alcuni giocatori, ancorché non siano i più forti della squadra in valore assoluto, i più esplosivi, pensa ad Arthur, però non hanno magari alternative e finiscono per essere decisivi.
Allora ragazzi, invece sul Milan vi giro una considerazione di ieri pomeriggio di Massimo Paganin che ho trovato molto pertinente. Paganin dice, 2 punti, il Milan ha cominciato a perdere la partita con lo Spezia in quella maniera lì, nel finale della partita di Crotone, nella quale Calabria con un sorrisetto si è fatto ammonire dall'arbitro dando un segnale molto preciso. Riccardo.
Allora, secondo me il fatto di saltare una partita tra virgolette più semplice per non essere fuori nel derby è una cosa normale che fanno tutte le squadre, e quindi non me la sento di demonizzare assolutamente Calabria, anche perché Dalò le volte che aveva giocato non aveva demeritato, come invece è accaduto alla Spezia. Secondo me il Milan ha perso la partita contro lo Spezia, però sì, sicuramente dal primo minuto della gara, cioè lo Spezia si è messo, o meglio l'Atalanta si è messa alla maglia dello Spezia e ha giocato questa partita straordinaria, sembrava veramente l'Atalanta, e infatti l'ultima sconfitta in trasferta senza gol era arrivata proprio contro l'Atalanta. Milan soffre quando va sopra ritmo l'avversario, se tu giochi alla pari col Milan, il Milan si sfonda, perché tra talento, tra forza fisica e tutto quanto, il portiere a cui non segni neanche da 5 metri come Saponara l'altro giorno perché diventa UFO robot, o la metti sul ritmo, e quindi una squadra non troppo giovane e non troppo veloce secondo me, perché tutti i suoi big, no? Che si Ibrahimovic non sono giocatori di velocità. Se gli altri corrono di più e corrono meglio, il Milan va in affanno. Uh-huh. Dopodiché buttiamo tutto a mare dopo una stagione del genere perché ha perso con lo Spezia. Io no.
No, ma nessuno
ci
butta a mare.
Il Lille nelle partite suddette.
Perché l'Atalanta no?
Sì, no, ci metto anche il Lille.
L'Atalanta, proprio per queste ragioni, ha rullato il Milan.
Più clamoroso. Poi, insomma, se noi guardiamo il periodo, quindi se guardiamo il medio periodo, il mese e mezzo, un calo il Milan ce l'ha avuto. Anche perché il Milan
l'ha mascherato anche bene, Pier.
Esatto, talmente perfetta. E adesso arriva la madre di tutte le partite, dai, perché è chiaro che domenica si arriva a questo derby dal punto di vista psicologico, dal punto di vista di classifica e dal punto di vista tecnico di quello che si è visto ultimamente, con un derby che appare completamente diverso da quello del 10.
Sì, ma proprio per...
Eccolo là.
Ma proprio per le ragioni di qui sopra che dicevi tu, Riccardo, auguri al Milan per il derby, perché l'Inter è esattamente uno Spezia moltiplicato al cubo di più, alla quarta,
sì,
alla quinta.
Non sempre va a quel ritmo, però certamente ha maggiore qualità rispetto allo Spezia per mettere Milan in difficoltà. Si arriva al derby esattamente all'opposto di come si è arrivati nella gara d'andata, no? Perché il Milan volava, aveva vinto tutte le partite, era arrivo in classifica, aveva dominato il post lockdown e quindi era stato fondamentalmente un Milan che arrivava con grande entusiasmo e con l'Inter che aveva pure qualche problematica legata al Covid, no? Ricorderete. Secondo me è molto importante questa partita, perché se il Milan reagisce e ruggisce, diciamo così, e non perde il derby, dà un bellissimo segnale dopo aver giocato a Belgrado e dopo aver perso in quel modo contro lo Spezia.
Sì, non è brillante da un po', Riccardo, il Milan, dicevamo prima, mascherato bene, facendo 3 punti col Benevento, senza giocare bene a Bologna, col Crotone.
Ma queste sono le grandi squadre, Carlo, sono le grandi
lo
squadre.
So, però il discorso di prima di Calabria, certamente è il singolo episodio, certamente il Milan non ha perso la Spezia per l'assenza di Calabria, che sarebbe assurdo dire una roba del genere. Però per una squadra come il Milan, che vive, lasciami dire, al di sopra delle sue possibilità e potenzialità, questi piccoli segnali contano, perché non sono da questo Milan.
È vero, per carità. È vero anche che tante volte ci siamo sorpresi di come il Milan avesse superato assenze di giocatori pesantissimi senza colpo ferire. Il Milan, forse insieme al Napoli, è stata la squadra che ha perso più pezzi nel corso di questo campionato. È stato 53 giorni senza Ibrahimovic, non se n'è accorto nessuno. È mancato Bennacer, per me un faro di questa squadra, e non se n'è accorto nessuno. È mancato Çalhanoğlu e non se n'è accorto nessuno.
Ma può essere che questi sforzi per supplire li paghi?
Assolutamente può succedere di pagarli. È vero anche quando recuperi, diciamo, interessa della tua rosa. Non è che tutte le partite Leao può fare Maradona come ha fatto nel periodo in cui mancava una volta Çalhanoğlu, una volta Ibra. Ci sta che anche Leao si è preso una giornata di pausa, però io continuo a pensare che Milan lotterà per questo campionato. Poi, come per la Juve, diciamo, di Artur, come prima parlavamo di Roma-Udinese, ieri è la prima partita che l'Udinese perde con noi Tink in campo, e secondo me vale molto il suo discorso legato alla Roma. Sì. E vale molto anche nella Roma parlare di Gonzalo Villar come faceva Pierluigi, perché Villar ha fatto 13 partite titolare, a Roma ne ha vinte tipo 10, pareggiata una e perse due, quelle contro Roma, contro Lazio e Juventus. I giocatori importanti ci sono, e credo ci siano anche nel Milan. Calabria, secondo me, è uno di questi, lo dico con grande convinzione, nel senso che è mancato Calabria ed è mancato un pezzo importante. Kier era rattoppato.
Benassere e Çalhanoğlu erano fuori da una vita e la frittata è stata combinata così. Senti, ma in contumacia del capoccione.
No, ma sto qua, ho anche cambiato telefono. Peccato.
Non ti sento.
No,
ma in contumacia. In contumacia,
no,
del
okay,
capoccione.
Oggi è scherzi a parte.
Sì, ma perché io ho un sospetto, secondo me Trevisani che ha chiamato qualche suo amico che fa l'operatore.
E tra l'altro tutte le volte, io Claudia la sento, lei dice non ti sento, io la sento benissimo, quindi si fa capire proprio a che livello, va bene, comunque no.
Il telefono di Claudia funziona e il tuo no, è sempre quello.
Sono d'accordo su Villar, che ieri ha dimostrato fra l'altro di avere veramente le due caratteristiche, cioè era successo altre volte, perché non è soltanto un giocatore di qualità, ma anche un giocatore che puoi mettere a schermo dell'altro giocatore di grande qualità dell'Udinese, nello specifico che era De Paul, e la partita l'ha vinta Villar, e secondo me ieri la partita la Roma l'ha vinta lì in mezzo al campo, riuscendo a dare una qualità completamente superiore rispetto a quella dell'Udinese. Quindi quindi sono d'accordo con Trevisani. Purtroppo è una giornata complicata.
Adesso distraiti un attimo, così io posso
volevo soltanto dire una cosa.
Vai.
Su Lukaku.
Giocatore che non ti piace.
No, ma io voglio dire questo. Lo dico oggi che ha preso 8 in pagella, ha fatto 2 gol e un assist in una partita che credo possa essere considerata importante, oppure no. Ecco. Quindi lo faccio notare sommessamente, succederà come qualsiasi altro attaccante, pure Pelé, pure Maradona, pure soprannaturale Divino, succederà delle altre volte in cui sbaglierà una partita importante. Però così come ci sono quelle volte lì, ci sono le volte, e sono tante, nella sua carriera, in cui la partita invece le partite importanti le affronta come abbiamo visto ieri.
Cioè, guarda, basta aspettare domenica alle 15, una partita di una discreta importanza, ce l'abbiamo. Ricky, dimmi una cosa al volo.
Ha fatto già 3 gol al Milan però, Lukaku, questo bisogna dirlo, ragazzi.
Ha fatto già 3 gol.
No, ha fatto gol a tutti, tranne che alla Juventus, ha fatto gol a tutte le big.
Perché Riccardo un po' mi conosce, io a me dà fastidio soltanto l'etichetta, la leggenda metropolitana, ecco, quando non è supportata. Io non dico che Lukaku sia il giocatore più spietato della storia del calcio, non lo è, è uno che ha fatto 300 gol e che alcuni li ha anche sbagliati, anche perché per caratteristiche è uno che lavora tantissimo per la squadra.
Lui vince di fisico, quindi è normale che con i Chiellini, con i Rio Ferdinand, certo, con i giocatori di quelle caratteristiche fa più fatica, perché non gli mette il corpo addosso e fa quello che ha fatto ieri a Parolo. È evidente, cioè non è un giocatore tecnico, è anche tecnico, ma la sua caratteristica è che te sfascia umanamente, fisicamente, ti distrugge.
Una che secondo me è sbagliata. Cioè, Lukaku fa non so quanti gol per portare l'Inter in finale di Europa League.
Poi segna, non segni in Europa League.
Procura il rigore dell'1-0, lo segna, poi fa sicuramente un errore sotto porta e fa un autogol che alla fine è decisivo e passa alla storia come quello che gioca male le grandi partite.
No, ma secondo me ormai è abbastanza lana caprina. Va bene, Riccardo, ti saluto, grazie mille.
Andiamo al caffè, eh?
No, non mi ha fatto fare la domanda da Carlo.
Rispondami al volissimo, subito dopo c'è la borsa. Ma
sì, le borse vanno bene, il petrolio in crescita, vai.
Le sorelle quante sono?
Per lo scudetto 3, la Champions League 7.
Ecco, io sono d'accordo con Trevisani e non con il mio amico Pierluigi Pardo. Le sorelle sono 2,5, che vediamo come esce il Milan dal derby e poi c'è Roma-Milan e discutiamo sul numero della sorellanza. Grazie Riccardo, 800240024, se volete chiamare dopo la borsa.
Salutate la capolista! Salutate la capolista!
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oggi ecco, comunque sarebbe difficile anche per me dare la palma del migliore in campo, poi alla fine l'importante è che vinca la squadra, le altre cose sono relative, però i ragazzi sono sintonizzati su questo, secondo me questa è la cosa più bella. Deve essere oggi un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, altrimenti tutto il lavoro che stiamo facendo sarebbe vanificato. Ecco.
Sono d'accordo su Arthur, ma l'altra sera il Napoli non ha fatto un tiro in porta, ragazzi, guardate la partita. La Juve ha fatto 15 tiri, eh.
Io guarderei ai meriti dello Spezia, perché lo Spezia ha fatto una partita nella quale penso avrebbe schiacciato qualsiasi squadra, perché ha fatto dal primo al 90esimo un ritmo assolutamente quasi impossibile, quindi guardiamo anche ai meriti dello Spezia, non sono solo dei meriti del Milan.
Scusate, ma può essere che c'è un po' di maretta nello spogliatoio del Milan lì con Donnarumma che vuole 10 milioni e gli altri che sono i più fessi?
Allora, non credo ci sia Maretta per questi motivi uno spogliatoio del Milan.
Non credo.
No, tenderei ad escluderlo. Quanto allo Spezia, diamo tutti i meriti del mondo allo Spezia, però non esiste proprietà transitiva, non so se avrebbe battuto tutte le altre. E quanto alla Juventus col Napoli, ha fatto tanti tiri in porta, però andarci vicino conta solo alle bocce.
Sì, poteva, non è stata fortunata, cioè una partita poteva almeno pareggiare, anzi, più giusto. Va detto anche che il Napoli in altre circostanze nelle ultime uscite non aveva avuto esattamente la sorte dalla sua parte, quindi però sicuramente la produzione di gioco c'è stata, non è stata una produzione di qualità, soprattutto è mancata la pericolosità, no? La pericolosità dei giocatori alla Juve, questo pensiero che lo stesso Pirlo ha sicuramente in testa.
Sì, è stato un passo indietro, dai, nonostante tutto, rispetto alle ultime esibizioni. Francesco, Luca, buongiorno.
Buongiorno, grazie per la convocazione.
A lei, dica.
Allora, volevo dire una cosa molto semplice. Intanto, complimenti allo Spezia, perché chiaramente ha fatto un partitone. Però il Milan è un po' vittima dal rientro dei titolari, in quanto Salimaker, Bennacer, Çalhanoğlu sono al 50%.
Quindi...
E questo chiaramente ha messo il centrocampo del Milan in affanno, in grosso affanno. E poi un'ultima cosa, non credo che la sconfitta con lo Spezia sarà un handicap per il derby, anzi sarà un fattore motivante, perché saranno abbastanza arrabbiati.
Paolo Bertolucci, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Paolino.
Sarà uno
bruttissimo weekend, bruttissimo weekend.
No, che si è concluso.
No, perché io poi da tifoso anche della Segafredo Virtus Bologna, quindi capisci che insomma ho passato un weekend migliore.
Poi cioè, tu dici così. Guarda che brutto weekend, vediamo cosa combinano Berrettini e Fognini ed è calla.
Appunto, è la coda del weekend che si è protratta fino a questa mattina, quindi
è cominciato male giovedì sera, è cominciato male.
Sì, da giovedì che è partita i tre giorni veramente micidiali. Comunque passiamo oltre, dai, d'altronde insomma due italiani nella seconda settimana era un ottimo risultato, peccato che Berrettini non abbia proprio potuto scendere in campo e Fognini ha giocato male all'inizio, ha giocato benissimo il secondo match, stamattina ha avuto questo treno che gli è passato a metà del secondo, non l'ha preso al volo, si è fatto ribreccare, lì è finito, cioè ti danno non una chance questi grandi campioni, ti fanno annusare l'odore, se tu non sei pronto e scaltro a afferrare il momento, poi dopo non ti danno nessun'altra chance.
Non trovi che l'Inter assomigli sinistramente a Nadal?
Sì, beh, ma insomma, al di là del tifo, della speranza, tutto quello che vuoi, però insomma, diciamo, uno deve essere anche obiettivo, no? Anche se fa il tifo per un'altra squadra, sulla carta almeno la Juventus e l'Inter sono decisamente più forti del Milan. Il Milan poi è lì con altre due o tre squadre. Poi è naturale che se uno si trova su in cima, si trova davanti o si trova a pari punti o due punti sotto, quello che sia, ci crede ed è giusto, per l'amor di Dio, crederci fino in fondo. Però insomma a un certo punto bisogna anche, come dire, guardare in faccia la realtà. Ci sono dei giocatori che hanno tirato la carretta, eccetera, e che adesso sono in debito d'ossigeno, insomma, si vede chiaramente. Poi tutti vogliono il rientro di Bennacer, ma Bennacer è fermo da due mesi, cosa pensavate? Che tornava in campo e giocava come prima, non è possibile. Idem Çalhanoğlu, cioè, quindi adesso rivediamo con calma. Senza farsi, come dire, non eravamo fenomeni prima, non siamo neanche ultimi in classifica, senza dimenticare tanto di cappello allo Spezia, poi fermo in
certo,
giro
ma questa è la premessa, ha giocato una straordinaria partita di pallone,
ma non tutti accettano quella premessa, anche se tu hai detto il Milan c'ha due o tre giocatori al 50%.
Cioè, Paolo, viene da dire che se non lo accetti, è un problema loro, perché se la premessa oggettiva è questa qui, poi possiamo discutere in lungo e largo del Milan. Ciao Mario Boni.
Ciao Carletto, ciao a tutti.
Eccolo
ciao,
qua,
Mario. Ciao.
Senti, altro Virtustino, vedi che la metteva dentro lui da tre.
No, per Bertolucci vedi, il weekend è iniziato male giovedì con la sconfitta della Virtus ed è stato tutto una debacle, passando attraverso il Milan e arrivando a Berrettini e Fognini di oggi. Io ho detto che l'Inter assomiglia a Nadal.
La domanda a me, Carlo?
Sì. Oppure assomiglia molto anche all'Armani, parlavamo di Milano Supremacy.
Sì, però ecco, c'è molta più differenza tra Milano e del basket, le altre squadre, rispetto alla differenza dell'Inter nei confronti di Juventus, Milan, eccetera, eccetera. Devo dire, da una parte che ho goduto vedere ieri l'Inter vincere 3-1, ho visto anche il basket, ero a Milano a vedere i primi due quarti di finale e ho visto delle belle partite divertenti. Milano una spanna sopra, ecco, non ho mai avuto alcun dubbio sul fatto che Milano vincesse, ecco, ho dei dubbi sul punteggio finale,
lo scarto
però ecco, è troppo superiore con tranquillità, e poi il fatto di giocare senza pubblico toglie anche quel come nello stadio, così anche Palazzetti, la mancanza del pubblico è determinante.
Comunque, amici miei, Paolo Bertolucci e Mario Boni, vi presento quello che vi racconterà il derby domenica.
Esatto, forse la prima domanda che faccio a tutti e due è che weekend sarà? Che
weekend sarà, in cui amare o detestare Pardo profondamente?
No, io accetto niente, ma Sador non porta bene.
No, assolutamente. Lo decideremo domenica sera, cioè domenica tardo pomeriggio, vedremo chi sorriderà e chi invece avrà magari una lacrimuccia, però insomma siamo sempre nell'ambito sportivo e poi ripeto, in ogni caso, l'ho già detto prima, quali sono le squadre più forti eccetera, ma poi il campionato comunque conclude a maggio per tutti, quindi c'è tempo e modo di peggiorare o migliorare l'eventuale vittoria o sconfitta del derby e delle partite successive.
Concordo, no, la strada è ancora molto molto lunga. Devo dire che l'Inter, Conte, indubbiamente ha questa capacità di far tornare sempre i conti, no? Andata male in Coppa eccetera, però in campionato riesce a trovare qualcosa. Perisic ieri per esempio mi ha sorpreso tantissimo, un Eriksen che sembrava un morto vivente ieri ha dato una piccola risposta, e quindi sarà interessante le prossime giornate. E in questo momento devo essere obiettivo, i vantaggi del pronostico ce li ha l'Inter, ecco,
sì,
devo dirlo.
Sì, almeno quelli te li devi prendere, ragazzi, aspettate.
Solo del pronostico, insomma, avete un roster che è decisamente superiore. In questo momento la tentazione, ma magari per una da compramento scenario, di dire che
aspetta, lo dici subito dopo il traffico, perché abbiamo il telefono di nuovo che fa le pizze.
Dopo 9 anni gli interisti escono dal letargo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si tratta che la squadra non è più umile come prima, e non è perché uno si chiama Milan con l'altra Spezia che si vince automaticamente.
Ma alla fine non gliel'ha detto con Nadal che ha avuto un gran culo? Ehi Rafa, ti ho solo detto che hai avuto un gran culo!
Whatsappatori 349-238-6666. Pierluigi, stavi dicendo qualcosa?
Sì, no, volevo dirti per dare un aggiornamento che è caduto adesso un'altra linea telefonica, perché che sono caduto pure dall'altro telefono. Uno è un 348, uno è un 339.
Spero che tu non ti sia fatto niente, ma comunque
sto a posto perché poi ho diciamo dell'ADIP che mi protegge. Ma al di là di questo, diciamo l'ipotesi del complotto di Trevisani a questo punto prende forma, no? Prende forma in maniera ormai quasi
scientifica. No, ma ci sono dei problemi di telecomunicazione evidentemente con le capitali. Ma stavi dicendo qualcosa a Paolo Bertolucci e Mario Boni?
No, allora, in questo momento diciamo che l'inerzia, no, come dicono quelli bravi, l'inerzia psicologica e tecnica dopo quello che è successo in questo weekend e quello che sta succedendo nell'ultimo mese e mezzo sul derby di domenica, che l'Inter debba provare a sfruttare l'occasione. Cioè l'Inter in questo momento forse ha l'autostima per poter provare a
scappare,
non dico a chiuderla, ma a prendersi un vantaggio. Il Milan forse in questo momento qui potrebbe pensare di rimanere in scia, cioè tanto ad essere chiari, anche un pareggio poi da qui
sì, sono d'accordo.
Sabato e domenica le cose cambieranno mille volte, poi però c'è l'effetto derby, il derby può sparigliare. Io sono d'accordo con quell'ascoltatore che diceva prima che
Proprio la sconfitta con lo Spezia per il Milan può essere uno stop di quelli che poi ti fanno ripartire, quindi può essere veramente un grandissimo stimolo. Possiamo girarci attorno, fare mille previsioni, ma la verità è che non ci si capirà nulla di questa partita fino alle ore 15 di domenica.
Quando poi si accende Pardo, si accende il derby e poi ce lo spieghi tu come va a finire.
Questi personalismi,
no, io voglio, chiedo a prima a Paolo perché Fognini non ha detto a Nadal che ha avuto culo, e poi chiedo a Mario invece cosa ne pensa di questo divertente gioco molto attuale del lancio dello straccio. Paolo.
Ma sai, Nadal credo che quando ha visto il tabellone, soprattutto quello che era accaduto nei turni precedenti, guardava con ansia, devo dire, perché tra i vari avversari da incontrare, di non come di, esclusi i primi 4-5 del mondo, Fognini è il giocatore che a lui dà più fastidio, che lo ha già battuto diverse volte, lo ha messo tante volte in difficoltà, quindi era molto teso, molto nervoso. Poi sai, Fognini deve trovare la giornata sua, quella perfetta, quella nel quale, come si dice, il canestro è grande come una vasca da bagno, però ripeto, c'è andato vicino lì a metà del secondo, persa quell'occasione lì, obiettivamente. Insomma, Nadal è una macchina lanciapalle, cioè una roba mostruosa. Giocatori di quel livello, di quell'età, che hanno ancora quella fame, quella determinazione, al di là di qualche acciacco fisico. Cioè, sono mostruosi. Cioè, io.
Paolo, ti posso chiedere questo: cioè, il Fognini delle grandi giornate, quello che si accende, a che livello è? Che numero è del mondo?
Primi 5. 4, 5, 6, 3, insomma, lui su una partita è come il discorso del derby domenica, lo può vincere chiunque, poi dopo il campionato però le vincono sempre le stesse, nel senso che su una partita secca si è visto, la Spezia batte il Milan, anzi tritura il Milan, però il torneo di tennis sono 7 partite, gli Australian Open, 3 su 5, alla fine ci arrivano sempre gli stessi cavalli, perché purtroppo
perché si accendono
non basta.
Sempre. Perché
sono quelli che tutti i giorni.
Sono quelli che succedono tutti i giorni. Invece, fammi chiedere a Mario se Conte è diventato è vero amore, visto che era San Valentino con gli interisti, dopo tutto quello che è successo in settimana, dopo questa vittoria, eccetera, eccetera.
Carlo, che devo dire? Noi siamo sempre innamorati di lui, del comandante Giuseppe Mourinho, anche perché ripassa ormai 10 anni. Io credo che Conte abbia saputo dare ordine e disciplina all'Inter, ha sicuramente un buon organico, io come interista sono contento che ci sia lui e ti dico di più, mi auguro che rimanga ancora a lungo.
No, non sei convinto.
Tu dici di no, che
io qualche dubbio ce l'avrei. Poi dopo,
ma chi gli dà 11 milioni? Chi gli dà? Forse neanche l'Inter gli darà l'anno prossimo.
Lui l'ha preso dal Chelsea stando a casa.
Questo è vero.
Posso suggerirvi invece su Conte una piccola suggestione. Io non so se Conte stia migliorando il gioco dell'Inter, forse no. Però sta migliorando parecchi giocatori dell'Inter.
Bravissimo.
Veramente questa sensazione qui. Cioè il gioco non a me non fa impazzire,
a me piace, tu
no,
lo sai,
va bene, ma certo, finché funziona, basta che funzioni. Questo è indiscutibile, però voglio dirti, non vedo onestamente un'innovazione. Poi guardo Barella, guardo Lukaku, guardo Skriniar, ma cioè, guarda i giocatori, è quello un contributo oggettivo.
Guarda Perisic, come tanto criticato ieri Perisic è stato, vabbè, un terzino aggiunto, però insomma era difficile vedere un giocatore abituato in una difesa a 4 giocare in attacco, ieri ha interpretato benissimo il suo ruolo, questo mi ha sorpreso. Cioè, credo che Conte sia un allenatore che entra nella testa dei giocatori e riesce a modificarli.
Sì, Mario, cosa ne pensi dello sport del lancio dello straccio? Conte contro Agnelli, Lukaku contro Ibra,
ma
che è diventato
anche
un morale. Tu sei sempre stato uno molto
no, tu sai che in Italia ho litigato sempre tra trash talking e litigi, è sempre stato un grande interprete
di questo sport
sul rettangolo, quindi rimane lì, si litiga e poi insomma come sportivi poi tutto si dimentica. Adesso.
Ciao Marione, grazie.
A voi, ciao a tutti, ragazzi.
Ciao, saluto anche te Paolo, grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi.
Divertitevi col derby con Pardo domenica alle 15.
Aridaglie.
Ciao, amico mio. Domani allora fai? Ti tocca?
Barcellona, Paris Saint-Germain, Sport Media, sul canale 5.
Io non sono Fognini, ma posso dirti che culo che hai?
Sì, abbastanza. Posso dirti? Lo faccio Lazio-Bayern, che è una partita che mi... Elettriz, no, ma perché guarda, veramente io Io nella... il lavoro più bello del mondo, il lavoro più bello del mondo. Nella, il
nella prossima vita voglio nascere pardo. Vabbè.
Lavoro più bello del mondo.
Tu lo sai. Ciao Pier, a domani.
Grazie. Ciao.
Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.